Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo a leggere il capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. Leggeremo i primi 9 versetti. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose, con parabole, e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Quel giorno, che giorno era? Un giorno qualunque, l'Evangelista non ce lo dice, però sappiamo, era il giorno in cui stava seduto in casa, c'era molta gente, ed erano venuti a cercarlo per parlare con lui i suoi fratelli e sua madre. E lui aveva dovuto dire: questi sono i miei fratelli, io sono ormai di un'altra, appartengo a un'altra famiglia, cioè non c'è più la famiglia materiale, come si dice?
Biologica.
Biologica, ma la famiglia spirituale. E questa è la più importante, quella a cui io vado. Tra quelli che ascoltavano c'erano anche quelli che l'avevano accusato di essere dalla parte di Belzebul, perché aveva guarito un sotto indemoniato. E allora aveva concluso il suo discorso anche parlando di questo argomento. L'abbiamo visto l'anno scorso, adesso continuiamo nella lettura, ed ecco cosa fa Gesù dopo aver parlato così e aver risposto così ai parenti che lo cercavano. Quel giorno Gesù uscì di casa. Ecco, quindi sappiamo che era in casa prima, uscì di casa. Oh, queste parole sono tutte importanti. Cos'è la casa? Perché era entrato in casa? Era entrato per approfittare e parlare con i suoi discepoli e spiegare certe cose che le spiegava soltanto a loro, anche se erano poi destinate a tutti, ma sarebbero stati i discepoli a farle udire dalle terrazze, vi ricordate? Quello che udite nel segreto, l'aveva detto nel discorso della montagna, lo farete sapere a tutti dalle terrazze. Quindi non ha discorsi proibiti Gesù, ma ci sono i tempi per ogni cosa, anche per le sue rivelazioni. La casa quindi è il luogo di intimità, un luogo riservato. Però adesso uscì, vuol dire lui sa che anche altri hanno bisogno di lui, della sua parola. Non solo hanno bisogno di lui per le guarigioni, spesso lo cercavano per quello, ma lui sa che hanno bisogno di lui per la sua parola, perché la sua parola ha una sapienza che viene dall'alto. Uscì di casa e sedette in riva al mare. Sedette, cosa vuol dire se si siede? Vuol dire che si aspetta che qualcuno lo ascolti, perché sedere era l'atteggiamento, quella posizione di chi insegnava. Degli scribi che insegnano si siedono, i discepoli o chi ascolta sta in piedi. Sedette vuol dire ha intenzione di insegnare. E dove siede? In riva al mare. Che cos'è la riva del mare? È un luogo di... è un confine, perché dentro nel mare non va nessuno a camminare. È un confine tra un luogo abituale dove si sta, dove sta la gente, sta al sicuro, e il mare è il luogo dove al massimo si va su una barca e comincia l'insicurezza, perché non si sa cosa può arrivare. Difatti varie volte abbiamo sentito e sentiremo che arriva la tempesta o il vento e diventa un luogo insicuro. Quindi in riva al mare è il confine tra la sicurezza e l'instabilità. E Gesù, seduto lì, unisce i due luoghi. È un luogo di confine, ma Gesù lì unisce, mettendosi proprio lì. Sedette in riva al mare, all'aperto. È il luogo della vita quotidiana. Lì, quel luogo era frequentato dai pescatori e da altra gente che commerciava i pesci. Quindi Gesù si mette a insegnare nel luogo dove gli uomini vivono e lavorano. Difatti era proprio in riva al mare quando ha chiamato i primi discepoli. È il luogo delle prime chiamate. E Gesù si mette lì, all'aperto. Una scuola che ha per tetto il cielo e per muri l'orizzonte. Già con questo sedersi in riva al mare Gesù dice parecchio. Dice che la sua parola è proprio per tutti. E infatti cosa succede? Si radunò tanta folla. Tutta la folla stava sulla spiaggia. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca. Cosa vuol dire? Che questa folla comincia a diventare un impedimento per il suo insegnare. perché se tanti si mettono vicini a lui, quelli che stanno un po' indietro non sentono. E allora questo fatto lo obbliga, possiamo dire, o lui lo capisce come l'occasione per salire su una barca. Quindi mettersi in un posto diverso, che sia sicurezza per lui, perché, come dice un altro evangelista, non lo schiaccino o non gli impediscano di parlare a tutti, quindi un luogo di prudenza, ma staccato dalla folla. E con questo gesto Gesù ci lascia intuire che lui sa di essere importante, di essere diverso, e si mette sulla barca, sull'acqua. Chissà che qualcuno non si ricordi quello che dice un salmo, che Dio sta sulle acque. E così Gesù, eccolo che parla stando sulle acque. Quindi qualcuno può arrivare a comprendere Gesù, è Dio, sta sulle acque per insegnare, per farci arrivare la sua parola. Questo luogo, la barca, non è uno dei luoghi riconosciuti come una scuola, un'università, diremmo noi, un'aula scolastica, come le scuole degli scribi che c'erano vicino alle sinagoghe. Non è un luogo riconosciuto come luogo sacro, come poteva essere la sinagoga, dove pure ci si alzava per insegnare, o chi insegnava si sedeva sulla cattedra, sul tavolino. Questo luogo dove sta Gesù non è uno dei luoghi riconosciuti. Ma lo diventano. Diventa un luogo speciale, ancor più di quello riconosciuto dagli uomini. Dio sta sulle acque. È un luogo riconosciuto da Dio. Cosa fa sulla barca? Anche lì si mise a sedere. Prima è salito sulla barca, era in piedi, si mise a sedere, vuol dire ha proprio questa intenzione di insegnare. Come prima sulla riva, lì non ha potuto farlo perché è venuta troppa gente, e allora adesso siede sulla barca. Si mise a sedere nella barca, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Stava vuol dire stava in piedi. Il verbo stare indica anche la posizione dello stare in piedi, che è la posizione di chi ascolta con attenzione, come noi quando ascoltiamo il Vangelo durante la celebrazione ci alziamo in piedi. Stava sulla spiaggia, quindi un po' distante dalla barca, ma non molto, si vede che con la barca non è andato chissà dove, ma è rimasto vicino da poter essere udito. Egli parlò loro di molte cose, con parabole. Allora già con questa frase Matteo ci dice due cose importanti, parlò loro di molte cose. Gesù può parlare di molte cose. Cosa sono queste molte cose? Dopo lo vedremo che parla in fondo di una cosa sola, del regno dei cieli. Ma l'Evangelista dice di molte cose. Perché? Per parlare di quella cosa che preme a Gesù usa molti aspetti, fa vedere molte sfaccettature della stessa realtà. E Gesù lo può fare perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Tutte le cose che ci sono state fatte per mezzo di Lui, lo dice Giovanni nel Vangelo, lo ripete Paolo nella sua lettera ai Colossesi. Per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi tutte le cose che esistono, che ci sono, hanno a che fare con Gesù, quindi Lui può parlare di tutto. Parlò di molte cose, noi potremmo dire di molti aspetti, fa vedere molti aspetti di quello che Lui vuole comunicare, trasmettere alla folla. E come lo fa? Con parabole. Con parabole. Cosa vuol dire? Non direttamente, ma con degli esempi che li trae da tutte le cose che sono state fatte per mezzo di Lui e in vista di Lui. A parlare in parabole Gesù non se l'ha inventata Lui, l'ha imparato anche Lui dai profeti. C'è una parabola di un profeta che è proprio adatta e che dice questo. L'abbiamo sentita alla messa di ieri, quindicesima domenica del tempo ordinario dell'anno A. Isaia cosa dice? Così dice il Signore. Il Signore parla in parabole. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, ecco la parabola. Di tutto quello che avviene diventa parabola. Questo, la pioggia, la neve che scendono, è parabola. È qualcosa che ti comunica un messaggio. Come fai a capirlo? Devi riflettere, devi metterci del tuo. Qui il profeta l'ha fatto lui per tutti, per aiutare. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. E questa parabola del profeta certamente è presente alla mente e al cuore di Gesù, tanto che sembra che lui adesso, quando apre la bocca, non faccia altro che ubbidire a questa parabola del profeta. Sappiamo che Gesù, tutto quello che fa, tutto quello che dice, è ubbidienza al Padre. Quindi, anche qui, ubbidisce a queste parole del profeta. In parabole vuol dire che chi ascolta deve lavorare anche lui, deve metterci del proprio. deve riflettere che la parola di Dio costa la nostra attenzione, perché Dio non ci vuole plagiare, ma ci dà gli spunti perché noi possiamo agire in prima persona, che ci sentiamo anche noi in qualche modo protagonisti, nell'obbedienza, ma protagonisti. E questo è molto, io credo, è molto importante, certamente, perché questo è il metodo di Dio e il metodo di Gesù. E lo vediamo anche oggi, io lo vedo ogni tanto, ma è importante perché c'è della gente che viene a chiedermi: ma di sicuro tu così, così, di sicuro tu sei sensitivo, dimmi cosa vedi dentro di me. Anche se io vedessi tante cose, non ti dico niente. Tu devi ascoltare e riflettere e agire. Tu. Non vivere come teleguidato dall'esterno, perché quella non sarebbe vita da uomo, ma sarebbe vita da schiavo, da persona plagiata, e quella non è più una persona. Parlò loro di molte cose con parabole e disse, ecco finalmente arrivano le parole di Gesù, la prima parola, ecco, sembra una parola inutile. Quando è che uno dice ecco? Quando vuole svegliare qualcuno. È come dire sta attento. Richiama l'attenzione. Il seminatore uscì a seminare. Abbiamo sentito la parabola del profeta Isaia, pare proprio questa. Oh, il seminatore uscì a seminare. Poco prima, tre righe prima, Matteo ci ha detto Gesù uscì di casa. E adesso Gesù dice il seminatore uscì. Allora, anche queste parole ci aiutano a comprendere chi è il seminatore che uscì. Gesù uscì di casa. Gesù parla di se stesso. Così Gesù con la parabola dice quello che lui sta facendo adesso. Il seminatore, chi è il seminatore? Tutti lo sanno, ma in fondo chi è il seminatore? Perché uno è seminatore in quel momento che semina, perché dopo diventa quello che zappa, diventa quello che irriga, diventa quello che miete, o diventa quello che ara il campo. Il seminatore è seminatore solo in quel momento in cui semina. E perché un uomo semina e diventa seminatore? Pensa al futuro. Pensa al pane dell'anno prossimo. Al pane per sé, per la famiglia o per altri. È uno che ha uno scopo. Non fa le cose a caso. È uno che progetta a tempi lunghi, perché prima di mangiare il frutto di quella semina ci vorranno mesi e ci vorrà altro lavoro. Quindi per uno che semina prepara altro lavoro. In vista del nutrimento. Il seminatore è uno che pensa al futuro, lo progetta e lo prepara proprio mentre fa il lavoro e esce di casa per seminare, non semina in casa. Sparge la semente dove? Nel campo, là dove la semente può portare frutto, il campo che lui ha già preparato. Perché non semina così, chissà dove, sa dove andare a seminare. E il seminare è un lavoro ben particolare che solo un seminatore, uno che sa farlo, lo sa fare. Che bisogna preparare il campo, sapere quanto vale il gesto di chi prende una manciata di seme e lo butta, è esperto, sa a che distanza va, sa che velocità dare ai suoi passi, sa quanto devono essere lunghi i suoi passi e sempre uguali, altrimenti il seme cade in modo disordinato e invece deve cadere nel campo in modo omogeneo e ordinato. Io ricordo quando ero bambino lo faceva mio papà. Allora preparava, metteva dei segni, dei rametti di qualche cespuglio e faceva le sue file, perché sapeva quanto andava distante il suo seme. E poi lo vedevo i passi come li faceva, più lunghi di quelli soliti, di quando si cammina, tutti uguali, lo stesso tempo, non lo si poteva disturbare mentre seminava, perché non doveva interrompere e doveva arrivare alla fine del campo con quel ritmo ben preciso. Adesso questo lavoro lo fanno le macchine, quindi nessuno più sa chi è il seminatore. Per grazia io sono vecchio abbastanza e ricordo, ho un ricordo di alcune volte che ho assistito e aiutato a mettere giù i rametti per delimitare lo spazio della semina. Si facevano uno, due, tre, a seconda della larghezza del campo. Il seminatore, quindi questa parola, una semplice parola, ma dice molto. Uno che lo vede spesso sa, uno che non l'ha mai visto non sa cosa vuol dire. Il seminatore uscì e lo fa in genere questo lavoro al mattino presto, prima che sorga il sole, perché poi dovrà con degli attrezzi coprire il seme e deve farlo quando non è troppo disturbato da altri movimenti o anche da uccelli, come dopo verrà detto. Mentre faceva questo lavoro, che non si può interrompere, una parte cadde lungo la strada Il seminatore deve fare il suo lavoro. Può darsi che qualche seme vada oltre alla striscia che lui ha preparato e arriva sulla strada. Cosa succede al seme che cade lungo la strada? La strada è terreno battuto, fisso. Quindi non entra nel terreno il seme, rimane ben visibile fuori. I passeri ci sono, meno male, e sono in agguato in queste occasioni, perché sono affamati, perché in primavera hanno pochi semi da mangiare in giro e allora ne approfittano. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Pazienza, non poteva far diverso. Una parte cadde sul terreno sassoso. Può darsi che in qualche punto del campo, i campi in Oriente, in particolare in Palestina, vengono ricavati in posti dove non sono molto precisi, ci sono rocce, e allora può darsi che, o anche raccolte di sassi, che qualche seme cada lì. Può darsi anche che tra un sasso, una pietra e un'altra ci sia uno spazio di terreno buono, e allora il seminatore butta, pensando che in quello spazio di terreno buono porterà frutto. Ma quelli alcuni semi che cadono sui sassi non si può fare a meno. Pazienza. Anche lì cosa succede? Quando spunta il sole non c'è molta umidità e quindi si secca e sparisce. Viene bruciato quel seme. Non avendo radici, seccò. E il seminatore non si lamenta. A pazienza, si vede, aveva previsto questo inconveniente. Intorno ai sassi, lungo la strada, in qualche altro angolo, ci sono dei cardi o dei rovi, che quelli vengono più alti del grano. E allora una parte cade anche lì. Un'altra parte cade sui rovi. E i rovi crebbero e quelli crescono più in fretta e crescono più alti perché hanno già le radici sotto per pescare la loro umidità, quindi crescono e le piantine vengono soffocate abbastanza in fretta. La soffocarono, era prevedibile. Ma un'altra parte cade sul terreno buono. Ed è la maggior parte che cade sul terreno buono. È questo il motivo per cui il seminatore uscì a seminare, perché sa che c'è il terreno buono, altrimenti non usciva per seminare. Cade sul terreno buono. E diede frutto, tanto da, come dire, pagare, ripagare anche le perdite di quel seme caduto sulla strada, sui sassi, tra i rovi. E il frutto, addirittura il 100, il 60, il 30 per uno, un'esagerazione. sono misure queste esagerate per i contadini del tempo di Gesù. Non avevano concimi particolari per far produrre così tanto, ma forse neanche oggi con i concimi porta così tanto frutto. Il 100, il 60, il 30. Quindi anche il terreno buono non produce in modo omogeneo. Ci sono delle differenze anche lì. E quindi chi ascolta dovrà andare a pensare anche come mai questa differenza. Diede frutto. A noi che abbiamo letto tutti i Vangeli ormai viene da confrontare questa parola con quell'altra che parla del frutto. Chi rimane in me porta molto frutto. Il terreno buono qual è? È lui, Gesù. Chi rimane in me porta molto frutto. È una... va bene, ma non l'ha detto qui Gesù, ve lo prospetto io così. Ed è finita qui la parabola. E Gesù conclude: chi ha orecchi, ascolti. Cosa vuol dire chi ha orecchi? Chi ha sentito queste parole, chi le ha udite, adesso deve lavorare. Ascolti. Ascoltare non è semplicemente udire, sentire. Vuol dire di più. Perché ascoltare, noi la adoperiamo anche questa parola per dire ubbidire. Ascoltami. Vuol dire ubbidiscimi, la mamma al bambino. Quindi, chi ha orecchi, chi ha udito questa parabola, chi ha udito questo racconto, ascolti. Cominci a tirare qualche sua conseguenza, a vedere cosa può voler dire per lui questa parola. Bisogna ascoltare, cioè vedere in che cosa io posso ubbidire a Dio dopo aver sentito queste parole. Cosa può chiedermi, avermi chiesto il Signore con questo racconto? E allora per questo devo riflettere. Non andare in cerca dagli altri che mi dicano, io devo, chi ha orecchi, ascolti. E allora ognuno avrà un ascolto diverso da un altro. C'è qualcosa di importante che Dio mi vuol dire. Sto attento a Lui, invoco la Sua luce, il Suo Spirito, per poter comprendere cosa Dio ha detto a me. Magari a un altro ha detto un'altra cosa, e a un terzo un'altra cosa ancora. Forse poi ci sarà il momento in cui queste cose si possono anche interscambiare, e per questo vedremo servono anche le parabole. Il parlare in parabole favorisce la comunione, l'unità, la fraternità. ma il passo nostro finisce qui per questa mattina. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, allora vi ripeto ancora, per chi è la prima volta, adesso nel tempo di silenzio che avete fino alle 12:10, rileggete il brano, ve lo do sul foglietto, lo rileggete un'altra volta adagio, e la terza volta prendete una riga, mezza riga è sufficiente, e quella la ripetete anche 30-40 volte adagio col ritmo del respiro, senza preoccupazioni di capire. Se il Signore vuole dirvi qualcosa, ve lo farà capire Lui, ma voi non state preoccupati. Dopo ne scegliete un'altra parola più avanti, per esempio: egli salì sulla barca e si mise a sedere. La ripetete tante volte questa frase, lentamente. Dopo mezz'ora con questa parola, un'altra. Mentre ecco il seminatore uscì a seminare. E ripetete questa parola. Poi una terza. Se volete riposare un momento, leggete il riassunto di quello che vi ho detto adesso, così vi aiuta a pregare con la parola, perché l'ho scritto in forma di preghiera, come rivolto a Gesù. Quindi, e dopo riprendete la lettura fermandovi su un'altra parte, cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. E ripetete questa parola. Nella lettura ti ritorna alla mente quello che hai ascoltato. Può darsi che il Signore ti faccia venire in mente qualche cos'altro. Ascoltalo. Non ci sono regole precisissime. Questa è l'indicazione semplice, basata sull'insegnamento dei padri antichi, che dicevano: ruminare la parola, ruminare, quindi prenderne un pochino e quello farla passare dalla mente al cuore, dalla memoria al nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.